Monico, buonasera.
Andrea Marcigliano, signor Fello del Nodo di Gordio. Ciao Andrea.
Ciao Augusto, ciao, buonasera a tutti.
Allora, tu sei reduce, abbiamo detto all'inizio, dal workshop del Nodo di Gordio a Montagnaga di Pinè, a Trento, eccetera, Trentino. Tutto molto bene, si è parlato di politica internazionale. Prima, non so se eri collegato, Edoardo avrebbe voluto sapere che tu cosa faresti per ridurre il problema degli sbarchi di clandestini. Tu sei sulla posizione di Gaiani, che avevamo già intervistato altre volte,
sì.
Quindi si fanno accordi con i paesi per restituirli subito?
Stavamo giusto parlando di questo argomento poc'anzi.
Beh, Gian Andrea è sempre molto acuto, no? Poi infatti viene anche lui al Nodo di Gordio, quest'anno no, perché non aveva altre cose da fare, ma quindi faccio la marchetta alla nostra comune associazione, caro Augusto. No, Gianandrea ha ragione, certamente deve intervenire nei paesi e negli scenari, per quanto ha anche detto che soltanto una organizzazione degli stati europei, soprattutto di quelli frontalieri nel Mediterraneo o nell'area balcanica, che sono le due direttrici di migrazione, potrebbe cercare di affrontare razionalmente il problema, dando per scontato quello che abbiamo scritto molte volte e detto molte volte, che i moti migratori di queste dimensioni non si fermano totalmente, possono essere arginati e governati, ma fermati con ipotetici blocchi navali nel Mediterraneo, come ho sentito dire da qualcuno, non solo è utopia ma è cretino, perché per bloccare il Mediterraneo non è il canale di Eufrate,
certo.
Per bloccarlo ci vorrebbero tutte le flotte equalizzate del mondo, un pochino complicato sinceramente.
Ecco, altro tema che è emerso al workshop del Nodo di Gordio è il nuovo ruolo della Turchia. La Turchia è sempre ospite al workshop e quest'anno l'ambasciatore Marsili ha notato come stia cambiando anche la politica estera della Turchia, che ci riguarda direttamente, perché da un lato ha queste tensioni con l'Unione Europea per Cipro e con la NATO, dall'altra si avvicina a Russia, alla Cina e soprattutto, cosa di cui non si parla mai, sta ampliandosi in Africa insieme proprio ai cinesi.
Si sta ampliando in Africa insieme ai cinesi, soprattutto nell'area del Corno d'Africa. Ma a questo proposito, non so se avete visto un lancio di notizie che viene da un sito arabo abbastanza dubbio, che riprende un sito curdo vicino al PKK, secondo il quale Erdogan avrebbe fatto un infarto stanotte e sarebbe morto.
Ah.
Non ci sono state né conferme, è questione di 5 minuti fa.
E quindi abbiamo la diretta fantastica questa.
Rilanciato 5 minuti fa. Ho pensato di dirvela perché la cosa è curiosa, probabilmente sarà una fake, mi auguro per Erdogan che abbia ancora 1000 anni di vita, però se fosse vera, non ci sono smentite ufficiali, non ci sono conferme ufficiali, quindi è tutto nella nebbia, questo cambierebbe tantissimo le cose. Però è vero, la Turchia sta sviluppando una politica molto complessa e non solo in area mediterranea ma anche in area balcanica e in area africana. Ed è una politica che la sta, per esempio, portando ad avvicinarsi agli iraniani, perché per la prima volta dopo molto tempo Iran e Turchia si parlano. Va detto che questo era il grande progetto del ormai giubilato da tempo
Davutoglu.
Davutoglu, bravo. Davutoglu, su cui abbiamo fatto anche il libro sulla profondità strategica, che diceva nessun problema con i vicini e in particolare tendeva a ammorbidire i rapporti con l'Iran, che è il vicino ma anche il rivale storico di Ankara.
Ecco, questi cambiamenti di rapporti, cosa cambiano nella vicenda più, che ci riguarda più direttamente, come la Libia?
Cosa cambiano? Cambiano parecchie cose, nel senso che la posizione turca in Libia è una posizione a favore sostanzialmente di Sarraj. Di quello che è il governo di Tripoli, per modo di dire, perché poi in realtà il governo di Tripoli è completamente in mano alle milizie delle aree circostanti, anche perché Sarraj non ha forza militare sua ed è riuscito a
sopravvivere fino adesso, sì.
E a bloccare l'offensiva di Haftar a Tripoli soltanto perché ha questa forte spinta, questo forte appoggio da parte delle milizie, soprattutto le milizie di Misurata, che sono poi finanziate dai turchi e dal Qatar, e lì c'è un rapporto preferenziale tra Ankara e Qatar. Non dimentichiamoci che quando c'è stato il blocco commerciale voluto dall'Arabia Saudita e dagli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo contro il Qatar, Ankara ha fatto un ponte aereo per rifornire il Qatar e addirittura ha mandato un presidio militare in aiuto ai qatari.
Ma è ipotizzabile un aiuto militare turco al Sarraj?
Un aiuto militare turco a Sarraj non è facilmente ipotizzabile per una questione anche di distanze, però geografiche, però non è totalmente impossibile. Erdogan è uno di quei personaggi che stanno dominando la scena attuale, che sono abbastanza imprevedibili, perché non rispettano quelli che sono i codici e le convenzioni della diplomazia e anche della diplomazia di guerra. Per cui non sarebbe da escludere, sempre che Erdogan sia in buona salute, però,
sì, sì, sì.
Perché altrimenti si aprirebbe una situazione molto complessa all'interno innanzitutto della del partito di Erdogan, del partito della KP, perché è lì che si aprirebbe una lotta di successione che già urge nelle diverse fazioni in cui questo è diviso.
Quindi... Però c'è anche, se ne parlava proprio ieri, un cambiamento di posizione dei militari turchi che si sono avvicinati a Erdogan, alle sue posizioni, quindi come sempre in Turchia poi la forza militare è quella determinante nella gestione del potere.
Ma i militari sono determinanti, è vero che Erdogan è stato molto abile nel decapitare i vertici militari e allontanarli.
E prendersi quelli vicino a lui, certo.
Esatto, allontanarli fondamentalmente dai kemalisti. È vero anche però che i militari hanno una priorità strategica, potremmo dire. È un problema storico che sono i curdi. Erdogan, dopo aver invece iniziato un dialogo con i curdi e con Öcalan, leader del PKK, ha cominciato a picchiare duro sulla questione del Kurdistan. E questo ha riavvicinato le posizioni delle elite militari, che sono assolutamente ostili a qualsiasi accordo con i curdi.
Cambiamo paese, sempre lì al workshop si è parlato della TAP, quindi del coinvolgimento dell'Azerbaigian con l'Italia. La situazione ormai lì è risolta, quindi non ci sono più ostacoli, si procede?
Allora, attenzione, sembrerebbe risolta, nel senso che è subentrato un po' di buon senso, perché il TAP, la Transadriatic Pipeline, è una infrastruttura strategica importantissima e vitale. Vitale per molti paesi, infatti in Albania, in Grecia, i funzionari locali che del TAP sono diventati delle specie di star, di rock star, vengono intervistati da tutti perché sta portando una quota di benessere a paesi che avevano e hanno problemi di sviluppo. In Italia abbiamo fatto la guerra al TAP per il problema di 100 ulivi che non venivano, 200, non so quanti fossero, che non venivano neppure tagliati, ma venivano spostati di 500 metri.
E poi ripiantati alla fine dei lavori.
Esatto, spostati di 500 metri e poi ripiantati alla fine dei lavori. Sembra subentrato un po' di buonsenso anche nei 5 Stelle, che hanno cominciato a essere meno ostanti allo sviluppo del TAP. La Lega era sempre stata favorevole, c'è l'opposizione di Emiliano, c'è l'opposizione di alcuni sindaci locali, ma nel complesso la cosa sta andando avanti. Il TAP è un lavoro che dovrebbe completarsi nel 2020, insomma, quindi fondamentalmente ci siamo. Io però, per l'abitudine che abbiamo ai giri di valzer della politica italiana e a una certa demagogia tintamente ambientalista, non venderei proprio adesso la pelle. Il TAP è un'infrastruttura delicatissima, abbiamo bisogno di portarla a casa, perché non solo coprirebbe buona parte del fabbisogno di gas italiano, che altrimenti continuerebbe a dipendere dalla Russia attraverso il Nord Stream e quindi dalla Germania, mettendoci continuamente in una posizione di subalternità, o dall'Algeria, che è uno scenario estremamente inquieto ed inquietante, ma ci permetterebbe anche il TAP di diventare noi un hub strategico, hub più esattamente, come dicono quelli che parlano l'inglese, no, meno grande, tu che sei un noto anglofono, è un hub strategico per tutta l'area mediterranea dell'Europa, quindi trasformandoci in paese produttore. È importante, però bisogna stare molto attenti, perché forze ostili a questo si muovono da parecchio tempo, insomma.
Grazie Andrea Marcigliano, signor fellow del Nudo di Gordio, reduce del workshop dove noi eravamo medio partner e quindi ci facciamo anche la nostra autopromozione. Elettoradio e Elettomag erano lì con voi a divertirci. Ciao Andrea, grazie.
Ciao, grazie Augusto, grazie a tutti. Ciao, buona serata.
Grazie mille, grazie per il suo preziosissimo intervento. Noi torniamo alla musica, torniamo tra poco in